Stasera vogliamo... Come? Ah, bambini possono salire, sì. Vogliamo aprire le nostre Bibbie in Luca 10. Ce l'hai la tua Bibbia con te? Io ce l'ho. Fammi vedere la tua Bibbia. Luca 10. Stavo chiedendo, ma Signore, che cosa vuoi che io predichi in questo giorno? Dammi un messaggio, non voglio elaborare una predica, ma voglio ricevere un messaggio. E sentivo questa parola, gioia, la gioia del discepolo. È il tema di stasera. E vogliamo vedere Luca 10, dal verso 1 in poi. Dopo queste cose il Signore designò altri 70 discepoli, li mandò a due e due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare. I versi successivi sono istruzioni pratiche che Gesù trasmette a questi 70. Nel verso 9 vediamo l'ordine che dà a loro. Lui dice: guarite i malati che ci saranno e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Questi 70 sono andati, hanno fatto come Gesù ha detto, hanno usato questa autorità che Gesù ha loro dato. Guardate il verso 17. Quello che è successo dopo. Luca 10, 17. Ora i 70 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni, e se tutta la potenza del nemico, nulla potrà farvi del male. Tuttavia, non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Che cosa è successo qua? Questi 70 hanno potuto sperimentare come funziona autorità delegata. E Gesù ha delegato a loro autorità: andate, annunziate il Vangelo, andate, guarite gli ammalati, andate e cacciate via i demoni. E loro sono andati e hanno fatto questo. E sapete che cosa è successo? Ha funzionato! Perché autorità delegata funziona! È meraviglioso! Quando tu cominci a scoprire che ciò che Gesù ha detto veramente è così, che veramente Lui ha dato a te autorità. Io non dimenticherò mai la prima volta che io ho servito per aiutare una persona a liberarsi dai suoi demoni. Un conto è quando mi sono io liberato da questi spiriti impuri che mi stavano torturando giorno e notte. Quello è una esperienza dove spesso abbiamo bisogno di aiuto. Un'altra cosa è, una volta liberi, andare e cominciare a servire con quello che hai acquisito, anche in conoscenza, perché poi capisci che hai autorità, vai e sperimenti di come il Signore si usa di te. E la scena lì era a Roggiano Gravina, qua nel Cosentino, nel 1987, che io feci la mia prima esperienza nell'assistere a un servo di Dio nella liberazione di una persona posseduta. Cioè questa persona non aveva più la capacità di controllarsi, era sotto il dominio di un demone. E noi nel nome di Gesù abbiamo usato autorità, e così anch'io da bravo discepolo sono andato e ho usato autorità. Questo uomo era un contadino, molto forte, cioè a 40 gradi sotto il sole, pieno sole, d'estate, questo zappava ta 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 ta, cioè aveva una forza incredibile. Si capiva, cioè qua c'è di mezzo forza che non è... Vieni un attimo, Michele. Qua c'è di mezzo una forza che non è più normale. E io non ero piazzato bene come lui, io sempre quello sono. A un certo punto, nella preghiera, questo uomo posseduto, quindi sotto dominio di uno spirito impuro, mi tira un pugno in faccia. Ma sapete che cosa è successo? Mettiti così... Io ero qua, lui qua, questo tira un pugno con piena forza e ho detto, mo alla fine. Fino a qui. Davanti alla mia faccia si è bloccato. Oltre non poteva andare. E lì io ho sperimentato, grazie Michele, e lì io ho sperimentato che come è vero quello che Gesù ha detto. Non lo dimenticherò mai questa esperienza. Ero ancora all'inizio. Giovanissimo, avevo 18 anni, 19, quell'anno 19 anni. E lì ho potuto gustare questa autorità che Gesù ci ha dato. Sono esperienze che, wow, Gesù è forte, wow, non mi può fare niente. Con queste esperienze i discepoli tornano da Gesù, pieni di gioia. Domanda. La tua fede, il tuo rapporto con Gesù, porta a risultati visibili? Se la tua fede è un credere solo, senza risultati, sinceramente, io ci penserei due volte di avere questa fede. Perché una fede unilaterale è una fede noiosa. È una fede che non ha un riscontro. Quello che Gesù qua ha fatto con i suoi discepoli è tutta un'altra cosa. Questi sono tornati gioiosi. Gesù ha funzionato. Wow! Abbiamo pregato con le persone. Diversi di noi hanno fatto questo ieri. Gloria a Dio. Sono passi avanti nella direzione giusta di quello che Gesù ha fatto con i suoi discepoli. E noi vogliamo essere? Che cosa vogliamo essere?
Discepoli,
discepoli di Gesù. Amen. Quindi quello che Gesù ha insegnato ai suoi, noi siamo chiamati a farlo pure. Guardate un piccolo particolare. Gesù, i discepoli vengono e dice, ha funzionato, i demoni sono sottoposti. Come? E cosa c'è scritto? Nel tuo nome. I discepoli hanno usato il nome di Gesù Cristo. Quindi se tu vuoi sperimentare queste cose che Dio ha promesso, che Gesù ha promesso ai suoi discepoli, che devi fare? Usare il nome di Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo è quel nome che Dio ci ha dato, per mezzo del quale noi possiamo avere la salvezza. E la salvezza di Dio non riguarda soltanto vivo la mia vita, quando è finita poi forse vado in cielo. No, la salvezza di Dio si manifesta nella nostra vita in ogni aspetto. Spiritualmente, nella relazione con Lui. Interiormente, perché le cose vecchie vengono guarite, non sono più prigioniero di vecchie paure, di ansie, eccetera, perché Gesù mi ha liberato. Fisicamente Gesù guarisce, materialmente Gesù benedice. Di che cosa stiamo parlando? Dei cinque benefici della croce, quelle cinque cose che Dio ha dato sulla croce a conquistarci pagando a un prezzo supremo. E noi lo possiamo avere Amen. Tu vedi i risultati e tu stai usando il nome di Gesù Cristo? In queste settimane, anche al ritiro spirituale, abbiamo visto che molte cose che noi viviamo nel mondo materiale sono determinate da cose spirituali, nel mondo non visibile. E la Bibbia ci insegna che la nostra battaglia della vita quotidiana è una battaglia contro principati e potestà. Un linguaggio velato tradotto in italiano parlato, così è una battaglia contro il diavolo e i suoi demoni. Mercoledì sera, cellule unite alle 20, avremo un altro appuntamento per andare avanti su quella scia, per imparare ancora cose in questa battaglia nella quale ci troviamo. Nel nome di Gesù, quel nome potente, quel nome che fa tremare per paura il diavolo e tutti i suoi demoni. Amen. Vogliamo gridare un forte Gesù per innalzare il suo nome sulla nostra città? 1, 2, 3, Gesù! 1, 2, 3, Gesù! 1, 2, 3, Gesù! È quel nome che fa tremare. Amen. E con questo sentimento, wow, funziona, wow, è bello, i demoni devono andarsene, noi abbiamo autorità, io ho cacciato un demone. Vengono da Gesù, parlano così, e Gesù mette un tuttavia, verso 20, tuttavia non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Come? Gesù, non hai capito che i tuoi discepoli sono esultanti? Ma tu fai una doccia fredda? O Gesù non ha capito la situazione e doveva insegnare qualcosa? O, giusto così, per caso, Gesù ha parlato? Quanti di voi credono che Gesù fa qualcosa nelle nostre vite, giusto così, per caso? C'è qualcuno? Io? No. Ogni cosa che avviene nella vita di un figlio, di una figlia di Dio, che vive la sua relazione con Gesù, ha un senso. Ogni cosa coopera al bene per quelli che amano Dio. Romani 8:28, giusto? Amen. Gesù non fa mai niente a caso, non succede mai niente nella tua vita a caso. Ma pastore, ho 30 anni e ancora sono senza marito, senza moglie. Forse devi imparare qualcosa che ancora non hai imparato. Forse quell'altro deve ancora essere sfornato. Spiritualmente parlando, non a 30 anni, no, però forse quella persona ancora si deve convertire, fare una forte esperienza con Gesù. O ti vuoi accontentare dell'ultimo arrivato, dell'ultima arrivata, giusto per finalmente avere qualcuno? In quante consulenze, anche ultimamente, ho detto, se tu questa persona non la ami pazzamente, lascia stare. Tu non ti leghi a una persona dalla quale tu interiormente non sei preso, presa. Non lo fare questo errore. Che poi l'amore è una cosa che cresce, che più grandi diventiamo un po' più selettivi. Per questo io ci ho pensato a 18 anni. C'è chi ci pensa ancora prima, ma no, diciamo il consiglio è... Confida nel Signore che Lui sa quello che fa. Non disperarti, non lasciarti rubare la gioia. Ma Signore, è una malattia. Sono stato 10 volte là davanti all'appello, abbiamo pregato, ancora ho questa cosa. E quindi? Ci sono persone che pregano e che cercano Gesù finché hanno bisogno di Lui. Conosco persone che hanno fatto digiuno e preghiera per ristabilire il matrimonio. Il Signore ha fatto una cosa straordinaria, ha riunito questa coppia. Da quel giorno in poi non si è più visto. Sparito. Non so qual è adesso il suo rapporto col Signore. Io ti chiedo, che cosa è meglio? Che ha bisogno di Gesù con un problema, ma prega e rimane attaccato a Gesù? Oppure che tutto va liscio, tutto a posto, perciò non ha bisogno di Gesù, non va più a pregare, si perde e alla fine dove sarà? Dove sarà? Chi non persiste fino alla fine, dice la Scrittura, non vedrà, non entrerà nel regno dei cieli. E delle volte io sono convinto che il Signore permette certe cose nella nostra vita per legarci a Lui. Finché siamo costretti a cercarlo. Finché siamo costretti a pregare. Perché altrimenti ci dimenticheremmo. Dio sa quello che fa? Sì che sa quello che fa. Fidati del Signore. Fidati di quello che Gesù dice. Così ci fidiamo che qui Gesù non voleva fare la doccia fredda ai suoi discepoli, ma lui li voleva portare a un livello superiore. Loro erano qui gioiosi perché i demoni devono ubbidire. E Gesù dice a loro, io vi insegno una strada superiore. Rallegratevi perché perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Qui dobbiamo capire ma a che cosa allude Gesù, in maniera che sicuramente abbiamo capito tutti. Dice la Bibbia che nel giorno in cui un essere umano che è nato sotto il potere del diavolo, lontano da Dio, senza relazione personale con Dio, tutti noi siamo nati in questa condizione. Nel giorno quando una persona si converte al suo Dio, al suo creatore, pronunciando quel nome, quel unico nome che ci è stato dato, nome di Gesù Cristo, perché Lui è l'unico che è morto sulla croce per noi. Lui ha dato la vita per noi. E quando noi pronunciamo questo nome sulla nostra vita, dichiarando Lui Salvatore nostro e Signore nostro, che da quel momento in poi vogliamo servire, in quel momento succede qualcosa. Un angelo intinge nel sangue di Gesù la sua penna e scrive su un libro il tuo nome, nome, cognome. Quello del sangue di Gesù è allegorico, non dottrinale. Ma io lo dico in questo modo perché poter essere scritti lì è costato il sangue a Gesù. Ma in quel momento che tu fai quella preghiera, con tutto il tuo cuore, il tuo nome viene scritto in quel libro. E non solo, Sai che cosa succede? In quel momento che avviene quella scrittura del tuo nome nel libro della vita lassù in cielo, sai che cosa succede in quel momento in cielo? C'è una festa, gli angeli fanno festa, c'è scritto nella Bibbia. Wow, che cosa bella! Straordinario, gli angeli che fanno festa per te. Quel giorno, 27 aprile 1979, in cielo c'è stata una festa, perché un ragazzino di 11 anni ha aperto il suo cuore a Gesù. Un ragazzino distrutto, inutile, rovine soltanto in quella vita. Gli angeli hanno fatto festa, perché ora il piano di Dio è entrato in quella vita. E Gesù ha cominciato a realizzare il suo piano in quella vita. Ha preso ciò che era da disprezzare in questo mondo e l'ha reso una cosa utile nelle mani di Dio. È la mia vita. E tutto quello che io sono, tutto quello che ho, è grazie a Gesù. Io so dove sarei senza Gesù. Quando questa vita sarà finita, o se Gesù torna prima, e io credo di sì, e ci sarà la sparizione di milioni di persone in questo mondo. E tutti si chiedono, dove sono andati? Gli alieni? No, gli angeli, che sono venuti e hanno prelevato i credenti, così dice Gesù, e faremo un volo incontro a Gesù. Che esperienza gloriosa, io ci voglio essere, io ci metto tutto per esserci, perché sarà una cosa straordinaria. Poi là davanti al trono di Dio, Apocalisse 20, il verso 12, lì avrà il suo ruolo quel libro, che nel 79 è stato scritto un nome, Marcus Lienhardt. E io vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti, e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Verso 15, e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nel stagno di fuoco. All'inferno sarebbe. Ma quelli che sono scritti in quel libro passeranno l'eternità alla presenza di Dio. Non arpa, trin, trin. No. Immagina i momenti più belli della tua vita, dove avresti voluto che non finisse. L'hai avuto momenti del genere? Io ne ho avuti tanti. I momenti più forti erano davanti al suo trono, dove non esisteva più niente intorno a me, solo Gesù e io. Una felicità, una condizione interiore indescrivibile. Questo per l'eternità, altro che trin trin. Amen. In quel momento, quando viene scritto questo nome, riceviamo un pegno. Sapete che cos'è un pegno? Quando io vado qua al comune, io devo dare un pegno, la mia carta d'identità, in maniera che mi permettono di entrare nei vari uffici. Perché a che cosa serve questo pegno? Affinché quando me ne esco, di nuovo vado là e do il lascia passare indietro. Altrimenti il comune dovrebbe continuamente stampare lascia passare, perché ognuno dimenticherebbe di consegnare lascia passare. Se invece sai che devi andare a rifare una carta d'identità o a cercare la carta d'identità da qualche parte, allora ci pensi due volte a dimenticarlo. Così tu hai dato un pegno. Dio, nel momento che è stato scritto il nostro nome nel suo libro, ha dato un pegno a noi affinché noi ne avessimo la garanzia che veramente è avvenuta questa iscrizione e che è valida finché abbiamo quel pegno. Che cos'è quel pegno? Lo Spirito Santo, che è una persona che vive dentro di noi. Gloria a Dio! Gesù vuole che noi viviamo una gioia che è più grande di quella i demoni ci devono ubbidire. Sai perché? È una gioia limitata. Limitata perché una volta che sono cacciati questi demoni, poi che fai? Vai in cerca di demoni per poterli cacciare? Non è così che funziona. Ma c'è dietro ancora un altro pensiero che mi ha folgorato. E credo che sia un momento molto importante. C'è bisogno quasi di una rivelazione per riceverlo nel cuore. Il diavolo gioisce per la sconfitta di altri. E ne trae una propria soddisfazione. Dio gioisce per la vittoria di altri, il contrario. E se l'autorità che abbiamo ricevuto, che significa una sconfitta per i demoni, diventa il fondamento della nostra gioia, questa gioia non durerà. E fa crescere dentro di noi un concetto di noi stessi, spagliati, perché questo alimenta in te il desiderio di più potere, di più autorità, perché devi ingrandire il tuo affascino, fascino. Cioè il tuo potere, la tua capacità, e diventa una fame insaziabile. E soprattutto non dura, non costruisci una cosa positiva in te. Perciò Gesù dice, gioisci perché il tuo nome è stato scritto lì in quel libro, perché così tu ti concentri su Gesù. Gioisci per quello che Gesù ha fatto per te. Che è straordinario. Sai, è a quell'immagine, in quel fatto che Gesù è morto per me, dove ha dimostrato il suo amore a me, che io posso andare con il mio immenso bisogno di amore. Se soddisfare questo amore, questo vuoto che c'è qua dentro fosse compito di mia moglie, sarebbe una povera donna, perché potrebbe fare di tutto e di più e sempre non sarei ancora pieno, ancora soddisfatto. Ma con Gesù, da Lui io posso andare e ricevo quell'amore dell'unico perfetto, quell'amore che ha portato a termine fino all'ultima goccia di sangue, pagando un prezzo per me, per te. Con il tuo bisogno puoi andare da Lui e cominciare a vivere la tua vita giorno per giorno, non in vista di quello che tu sei, di quello che tu puoi fare, di quello che è il tuo potere, ma in vista di quanto l'Eterno Dio ti ha amato e ti sta amando ancora giorno per giorno. Questo diventa il fondamento di una gioia che è un livello superiore. Perché può accadere quello che vuole. Questo amore nessuno te lo può rubare. Nessuno. Perché questa gioia scaturisce nel rapporto con Lui, che è con te giorno e notte, sempre, ovunque tu vada. Ciò che noi viviamo qui su questa terra è transitorio. Ma con questo sguardo su quella iscrizione nel libro lassù in cielo, dove i ladri non ci arrivano, nessuno può rubare il libro della vita. Questo sarebbe un film da fare. È al sicuro là col Signore. Questo diventa fondamento di una gioia superiore a quello che tu puoi fare o non puoi fare. Perché se un giorno non hai potuto fare, dov'è la gioia? Se un giorno non hai avuto vittoria, dov'è la tua gioia? Se invece la tua gioia risiede nel rapporto con Gesù, in quello che Lui ha fatto per te, nell'iscrizione di quel nome tuo lassù in cielo, dove sai un giorno io andrò là, allora tu a tutti i problemi della tua vita ci puoi ridere in faccia. Non mi avrete per sempre. Io vado in cielo. Amen. Colossesi 3, 1 a 4. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita vostra, sarà manifestata, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Dove c'è Gesù, c'è gioia. Dillo alla persona accanto a te, dove c'è Gesù c'è gioia. Ultimo pensiero e abbiamo finito. E so già che alla fine mia moglie verrà e dirà, ma tu sempre dici ordini, sempre imperativo, sempre... Mi dispiace, c'è scritto, non posso dirmi le cose mie o quelle che ci piacciono, io devo dire quello che c'è scritto. E qui Gesù dice, gioite piuttosto che i vostri nomi sono iscritti nel cielo. Amen. Gioite, è un ordine. È un ordine. Perché ci sono dei momenti in cui tu non ti senti di gioire. Nel momento della prova tu non ti senti di gioire. Nel momento che hai combinato un disastro tu non ti senti di gioire. Nel momento che non deve continuare, abbiamo capito, allora lì c'è un ordine. Gioite. Perché i vostri nomi sono scritti nel libro della vita, lassù in cielo. Le prove di questa terra ci sono, anche da credenti. Se ti hanno detto accetta Gesù non avrai mai più problemi, ti hanno detto una bugia, perché non è così. Ma se ti hanno detto accetta Gesù e tu sei salvato, e con Lui puoi affrontare qualsiasi cosa e uscirai da qualsiasi prova come vincitore, allora ti hanno detto la verità, perché questo è quello che la Bibbia dice. Amen. Amen. Gioite, è una scelta. E se non ti senti, che fai? Ci sono dei momenti in cui io non mi sento. Ci sono dei momenti in cui io sono abbattuto, scoraggiato. Che faccio? Allora lì devo prendere una decisione. In certi momenti prendere questa decisione è uno sforzo. Ma ora vi rivelo un segreto di come la gioia torna nella tua vita anche nelle difficoltà. Colossesi 3,17, il passo iniziale. Qualunque cosa facciate, in parole e in opere. Fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Salmo 50, 23. Chi mi offre come sacrificio il ringraziamento mi glorifica. Se non ti senti di gioire, che devi fare? Cominciare a ringraziare. Grazie Gesù che sei morto sulla croce per me. Grazie Gesù che mi ami. E se nessuno in questo mondo mi ama, tu mi ami. Grazie Signore. Grazie che mi ami anche quando fallisco. Grazie Gesù che mi ami nonostante il mio caratteraccio. O sono l'unico che ha un caratteraccio qua dentro? O c'è qualcun altro che ha un caratteraccio? Qualcuno fa... Grazie Gesù che mi ami così come sono e che posso venire da te con tutte le mie debolezze. Grazie Gesù che hai un piano per la mia vita. Grazie che anche questa difficoltà qui sarà utile nella mia vita. Non lo capisco adesso e non voglio scervellarmi per capire il perché. Perché, Signore? No, voglio fidarmi di Te. Grazie che anche questo farà un senso un giorno nella mia vita. Ma io mi fido di Te, di quello che Tu fai, perché Tu fai il meglio per me. Amen. Gloria a Dio. Con questo ordine, con questo messaggio, ora vogliamo andare alla cena del Signore, dove il Signore ci vuole